Molto chiaro, grazie Monica, grazie, chiedo un applauso. Sicuramente il tema dell'accessibilità e quindi la possibilità che poi effettivamente i cittadini, noi tutti possiamo effettivamente utilizzare questo tipo di innovazione. Stefano Epifani, Tech Economy, Digital Transformation Institute. Guardiamo la blockchain dal punto di vista della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Dal vostro punto di osservazione, a che punto siamo e quali sono le direzioni che possiamo intraprendere, che si stanno intraprendendo? Stefano.
Ecco, siamo a un punto che, per riprendere quello che stavi dicendo tu poc'anzi, quando hai detto che il suo intervento ha lanciato tantissime palle, cosa che è verissima, il problema è proprio quello delle palle, nel senso che quando si parla di blockchain il rischio è di dire palle. Perché? Perché in questo momento viviamo in un mondo che è diviso in maniera assolutamente simmetrica in due gruppi. Da una parte, e non è quello che pensavo, da una parte quelli che credono che blockchain non serva assolutamente a niente e quelli che credono che blockchain risolva tutto, e dall'altra quelli che stanno disperatamente cercando di capire a che diavolo serva sta blockchain. Quindi non è che ci sta da una parte chi pensa che funzioni e dalla parte chi pensa che non funzioni. Abbiamo due estremismi e un approccio, di discussione, il che non semplifica tanto la situazione, soprattutto perché chi sta cercando di capire talvolta parte da assunti che poi vanno verificati, e soprattutto, e questo è il limite che secondo me è più pericoloso, non parte da una considerazione: blockchain è sicuramente una tecnologia disruptive. Ora, la caratteristica peculiare delle tecnologie disruptive è quella di rimappare lo scenario. Vivendo una dimensione in cui abbiamo contrapposti estremismi, di fatto noi stiamo perdendo, perché poi quelli che stanno ragionando su come applicarla giocano necessariamente in difesa, stiamo perdendo quell'approccio che ci fa ricordare ogni volta che pensiamo a blockchain che stiamo pensando a qualcosa che necessariamente, in un senso o nell'altro, richiederà un cambiamento di paradigma profondo. E questo è un problema grosso. Perché? Perché poi di volta in volta partono, come dire, degli emboli che sono di volta in volta l'embolo normativo, l'embolo tecnico, l'embolo di governance, l'embolo di controllo, e tutti sti emboli, sapete che l'embolo di standardizzazione, come se noi potessimo governare la disruption sulla base di modelli regolamentari già definiti, che, scusatemi, ma è tecnicamente parlando e accademicamente definendola una boiata clamorosa. Cioè, non possiamo pensare di regolare il cambiamento attraverso la normazione conservativa, è un controsenso. A cosa porta questo, per esempio? Porta al rischio di buttare con l'acqua sporca anche il bambino. Faccio un esempio banale: si è parlato a più riprese di un concetto che è un concetto fondamentale quando si parla di blockchain, la self-sovereign identity. Domanda: quanti di voi hanno sentito parlare di SSI? Alzi una mano. Perfetto. Per quelli che non l'hanno sentita parlare, la self-sovereign identity è un concetto per il quale è l'utente a rimanere titolare delle proprie informazioni e gestirle in proprio, autorizzando di volta in volta i provider di vario tipo, siano essi commerciali o pubblici, ad accedere non necessariamente all'informazione, perché questo è un passaggio fondamentale, ma al risultato dell'informazione. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che se io devo entrare, per esempio, in un pub e devo avere 18 anni, oggi cosa faccio? Espongo il mio documento. Sul documento c'è la data di nascita. Il pub non è necessariamente nelle condizioni di dover sapere la mia data di nascita. Deve conoscere il risultato dell'elaborazione. La self-sovereign identity mi consente di sapere io che sono il titolare del documento, che ho 18 anni, ma di esporre soltanto il risultato, cioè posso entrare, non posso entrare. Questo approccio è applicato e applicabile tanto al privato quanto al pubblico, in un contesto che negli sviluppi futuri vedrà degli ambiti di sovrapposizione sempre più ampli, ossia sarà sempre più difficile spiegare alle persone: questo è privato, questo è pubblico, questo è pubblico, no, questo è un po' privato però è pubblico, questo è pubblico però di un'azienda privata, e viceversa, cioè, è un casino, non serve. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo superando alcune barriere rispetto alle quali blockchain è particolarmente utile. Cos'è che non dobbiamo fare? Prendendo l'esempio dell'SSI soltanto come esempio, ma poi declinandolo su tutto il resto, pensare che i parametri ai quali abbiamo pensato fino adesso possano essere applicati domani. Faccio un esempio volutamente provocatorio: speed. Chissà cos'è speed, prima ne parlavo di SSI. Ecco, la mia domanda diventa: stiamo parlando di blockchain, come decliniamo speed su blockchain? Perché a naso o capiamo che speed diventa semplicemente una sorta di strumento di permissioning per entrare dentro una blockchain che gestisce un SSI, oppure se pensiamo che speed possa possa continuare a rappresentare uno strumento per certificare l'identità del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, mentre la pubblica amministrazione, pensate che avvitamento, pensa di creare, e non è quello che sta pensando Agit, voglio dire, però pensa di creare uno strumento, cioè un'infrastruttura blockchain per consentire l'SSI per le transazioni con Amazon, Google e quant'altro. Siete d'accordo che stiamo pensando una cosa rispetto alla quale il Kama Sutra è una pratica da candide educande? Cioè, è un controsenso. Io non posso ripensare il nuovo salvaguardando il vecchio. SPID, come lo conosciamo, è stato utilissimo per un certo periodo storico. È stato fondamentale. Ma dobbiamo avere, se vogliamo davvero pensare in termini di disruption, dobbiamo avere il coraggio di pensare che se stiamo sposando come paese un modello che gestisce l'SSI, per come lo conosciamo è morto. Morto. Non ha più senso. Ha senso soltanto come strumento in una blockchain permissioned, che nella pubblica amministrazione è difficilmente sradicabile, perché non possiamo pensare che ognuno si inventa la propria identità. Quindi serve senz'altro un ente normatore che dà il permesso nella gestione del dato. In un sistema permissioned può essere SPID lo strumento che dà il permissioning, ma lì finisce. Perché poi tutto il resto è morto. Ma perché dico è morto? Andiamo a ricordarci come nasce SPID. Ve lo ricordate il modello per il quale diamo l'accesso a degli operatori privati che poi gestiscono i dati dei cittadini? Ecco, gli operatori privati che gestiscono i dati dei cittadini e magari legittimamente costruiscono anche valore su quei dati, in un modello basato sulla self-sovereign identity, dove mettete? Cioè non ci sta proprio, non è tecnicamente possibile, a meno che non ci inventiamo una specie di cane a sei zampe, no quello è Leni, una specie di animale a sei zampe e due teste, che non ha alcun senso. Ora, questo problema che riguarda, ho fatto il caso dell'SSI, della self-sovereign identity, riguarda un po' tutto ciò che attiene blockchain. Si parla tantissimo di tracciamento di filiere, poi abbiamo visto un attore della grande distribuzione che ha scelto, secondo me, in maniera assolutamente cinica la filiera del pollo, e non ho ancora capito se il pollo è chi ha implementato la soluzione, chi l'ha venduta al sistema di grande distribuzione o l'utente che alla fine crede che quella cosa lo garantisca in qualche modo, perché il livello di garanzia che c'è nella filiera del pollo è validabile soltanto se il pollo sei tu. Cosa voglio dire? Ci stiamo facendo un sacco di ragionamenti, stavo dicendo un termine molto più volgare, ma ci sono signore e malgrado le cuffie sentono, stiamo facendo un sacco di ragionamenti sul fatto che blockchain può essere utilizzata per la certificazione delle filiere. Ora, visto che il diavolo si annida nei particolari, mettiamoci in testa che blockchain per certificare le filiere non serve a niente. Perché a meno che non mi dimostrate che blockchain ha il potere taumaturgico ed evangelico di trasformare il tavernello in Chianti, quando per qualche meccanismo di falsificazione del processo di filiera arriva blockchain e lo ritrasforma in Chianti, blockchain le filiere non le certifica. Cos'è che può certificare blockchain? La transazione specifica, cioè non certifica il contenuto, mi dice quel giorno quell'omino ha scaricato un ettolitro di vino da una botte a un'altra, che poi dentro quell'aggeggio ci sia vino, etanolo o Chianti, la blockchain non c'entra niente. Quindi blockchain con Made in Italy, sì vabbè, ma la domanda diventa: perché blockchain? Cioè perché farlo distribuito? Cioè, quando è che serve un cambiamento di paradigma? Cioè, quando è che quel cambiamento di paradigma è abilitante di una trasformazione digitale?
Chiarissimo, grazie Stefano. Ti devo richiamare per via dei tempi. Se vuoi concludere.
Permettimi di concludere. Se dobbiamo capire come utilizzare blockchain, e scusate, piccolo particolare, per cortesia, smettiamo di chiamare blockchain cose che blockchain non sono, perché ho capito che blockchain va di moda, ma un conto sono le tecnologie basate sul registro distribuito, le DLT, un conto sono le blockchain. Se cominciamo a parlare di blockchain di Stato, non è la blockchain, per definizione è una DLT realizzata dall'amministrazione pubblica, legittima, una bella cosa, funziona, utilissima, ma non è blockchain, è un'altra cosa. Capisco che è più facile comunicarla, ma cominciamo a fare cultura anche dai termini che usiamo. Detto questo, e concludo davvero, il punto è un punto solo. Se pensiamo che blockchain serve, le DLT servono, e queste sono tecnologie disruptive, dobbiamo ripensare i modelli, i sistemi e i processi. Non possiamo pensare di applicare alla base normativa di standardizzazione e regolamentare esistente uno strumento di cambiamento, se no cercheremo di correre una corsa con tutte e due le gambe legate. Ho finito.